da claraptune shinge dam payun tenden gedun lan la chak selo dipachi ami cha shinge wa pinsun sokpache rangi semni yong sud dinam sangge tempayin kamara mi ma medang gyumasi wa chupadang milam longdan trintabu dinje chenam ditak Senam de ye tam che shi pa ji go pan top ne ke ki dra tu te nga da na da chi ve la tu pe si pe so le dro we a dro wa shu pak pa kun shuk sum la cha ak sa lo di ke da ge da pa chi che na cham de me ya ba Sangapumbare la gelange gendan chambo Chandra samba chambo Tapje da shude te aise a chum dan de samo na wa she ja we chuge nam dan ge ting e zin da nyam bo Yan te aise a chandra samba samba Baba chan re ze wanja sharagi Para de jema sama chava nila nam bo tashi Tumbo nga ba de da lai Jenga Dumba Namba Dow, then I sang it to Sedan Dumba Sharip Chandra Samba Samba Chem Baba Chenreze, Wanjula, Digga Chemes, Rigabo, Kala La Sherege, Bada de Jema, Sama Chuba Jeba Chita Labaja, Digga Jemeba, Dan Chandra Samba Samba. Baba Chenreze, Wanja Gate, Sedan, Dumba, Shari, Dadibul, Digga, Chemezo, Sharibu, Rigabo, Rigabo, Jarangi, Parade, Sama, Chiba, Chiba, Duba, De, Bumbong, Aboy, Dida, Gyan, Ranshenge, Dumba, Namba, Yanda, Boy, Jezo, Tao, So, Dumba, Wo, Dumbani, Sus, Sule, Dumbani, Shima, Domani le gan su jemma yino te jendo tsuwa dan du je dan namba shiba nam tomba wu sharia bo dibda chudam je domani de tsene meba magye ba maga ba tima meb tima dan dawa meba diwa meb kawa meba wu domani le su me tsuwa me du je namme namba shiba Mime na wa me na me che me lu me yi me su me dra me di me ro me ra dra me chu me Me ge ka me ba ne ye ge ka me yi ge nam ba she be kam ge pa do ya me do ma re ba se ba me ba ne ka she se be pa do ya me do Te shen do du nga wa dan kun jo wa dan go ba dan la me ye shim Toba me ma toba ya me do sha re a bo te Tawena chandra samba nam toba me bich Sharagi paro do chimba la ten jindit Samla tiba me be taba me do chinche lo no shindu Nyange le deg ta chindu tu sam Namba shubha sangye tam jig Sharagi paro do chimba la ten Lana me ba yanda ba zobe chandra de humbu Zobo sangye zo te tawena Sharagi paro do chimba Riba chimbunga, lana me benga, minyam badan yam benga, dunga tamja rabda shiva jibenga, menza vana demba shiva jade, sharagi paro tu chimbe, me ba tayada gade gade, para gade, para swan gade, bodhisu. Sharebo Chandra Samba Samba Jimbo Teda Sharagi Para Do Chimba Samala Labaj Tene Chumdende Tingidze Dilejin Chandra Samba Samba Jimbo Baba Chandreze Wanjula Leso Shijava Chine Leso Leso Rige Po Tete Jin Rige Po Tete Jin Chida Kyuge Dambo Tejin Du Sharagi Para Do Chimbo Samala Cheba Chate Tejin Shaba Namgyan Jezo Yirang Chomden dege dege che ka zane Tsedan dhamba shari tade buddha Chandra samba samba jambu Baba chenreze wanjuta Tamche dan tembe ko dedan Ladan mitan Thama yendan Tisa jibbe jitan yiran Chomden dege sumbala ngambo dudu
Kangla chepe necho dampane ngangshe ditse ngawe tutap chen drupa pola lama yezu shi nesum kya dru tsokla chakse lu akasa maran satsatana satsatana samaraya pe tayata Tayata, gate gate, para gate, para sam gate, bodhi soha. Kunshuk sumi kai dempe topichi. Lopra gyuchi, nepra gyuchi, chiwa gyuchi, drage bache, mitan pechok ni lang panta cham kudo ye soha. Geri ton trage chu shiwa da, mintan nupe kendang drawa da, tumpa druchi tun tung tung gyupe, trashi de kyang den di de le chu. O shinkambuangyu, o menzabumi ahong, wang sheng sengi sashi. Om Enzareke Ahong Shri Shakre Koyo Giko Veyusu Ring Yopo Rirab Shalupakpo Lo Sambolin Yubalang Che Chandra Minyan Loda Lopa Nayak Dang Nayak Zen Yodan Dan Lam Chodro Dra Minyan Dan Dra Minyan Gida Rinpoche Rewo Pak Samge Shing Doyo Yoba Mamo Paye Loto Kolo Rinpoche Nobo Rinpoche Tsomo Rinpoche Lompo Rinpoche Lampo Rinpoche Tachok Rinpoche Makpo Rinpoche Techembo Ebumba Ngema Trengwa Maluma Gama Metoma dukpoma nangsoma drichama nyema dawa rinpoche duk chela nampa gyawe gyalse osola dami pelmjo punsun sokpa matsangwa mepa tsangseng yedu wongwa dida drinchen sawa dang yu chepe pelde lama dampa namdang kyepa Hong Yong Zo Temping Ada Dungi Le Dutse Ne Mute Kyab Je Dagri Rinpoche Tupten Lundrup Temping Yel Sempel Zang Po Zel Nane Ten Chempo Zung Che Jap Mo Lek Pa Jue Yundu Shinka Mu Wagyu Tuk Se Dro We Dundu Se Sus Zene Kyang Dak Sodo Wa Magyu Nam Teng Da Dam Nyam Pe Sem Chen Tam Che Tuk Se Wa Chen Pe Go Ne Jing Love to Sashi Peke Oh.
Chodan zogi chona la chanchu batu dani kya suchi dagi chugyo kipe sonam ki rola penji zangye duva.
Ora per prima cosa voglio porgere un caro saluto a tutti, la maggior parte di voi ci conosciamo, siamo tutti vecchi amici di Dharma, vedo anche delle persone nuove e comunque siete tutti venuti qui a prendere gli insegnamenti con grande interesse e sono molto contento di vedervi, ancora un caro saluto a tutti.
Grazie.
Per cui, visto che siete, vedo che siete tutti, bene o male, vecchi studenti, lo so, sapete già queste cose, comunque per reintrodurre, siamo buddisti, nel buddismo si parla del il comportamento, l'azione, il comportamento è quella della non violenza, il comportamento della non violenza, di non danneggiare gli altri. Per cui che cosa sono? Sono quelle azioni, tutte le azioni che facciamo motivate, spinte dall'amore e dall'affetto. Questo è ciò che deve spingere principalmente le nostre azioni, in modo che diventano azioni di non violenza, che non danneggiano gli altri. E qual è la necessità? La necessità di adottare questo comportamento va visto sulla base di come in effetti i fenomeni esistono, proprio perché esistono in un certo modo. Visto che noi siamo buddisti, noi non crediamo in un Dio creatore. La felicità e la sofferenza, le sensazioni di felicità e di sofferenza, le esperienze che abbiamo di felicità e sofferenza nella nostra vita, non sono state create da qualcun altro, sono esclusivamente il risultato delle nostre azioni. Per cui per noi non c'è un Dio che fa queste cose, ma questi fenomeni sorgono in dipendenza, perché dipendono. Per cui quando parliamo di felicità e sofferenza, le nostre sensazioni, le nostre esperienze sono esclusivamente risultati, maturazioni delle azioni che abbiamo compiuto. Per cui anche questo, felicità e sofferenza, sono fenomeni che sorgono in dipendenza. Long. Per cui, proprio per il fatto che comunque quando parliamo di la visione della sorgere dipendente, è il significato Yes, I agree. So, when we speak, quando parliamo della visione della vacuità, della visione dell'originazione interdipendente o del sorgere dipendente, in altre parole parliamo della vacuità. Quando si parla della vacuità parliamo del sorgere dipendente. Per cui il Buddha Bhagavan, nella sua grande compassione che osserva tutti gli esseri senzienti, ha visto che gli esseri senzienti soffrono, sono in samsara, proprio perché non hanno compreso la realtà, non hanno compreso la realtà ultima, la realtà del sorgere dipendente e della vacuità. Per cui, proprio per non avere la ragione per la quale gli esseri senzienti rimangono in samsara, è proprio quella, per non aver capito, compreso quello che è l'aspetto della realtà ultima o del sorgere dipendente. Viceversa, nel momento in cui si comprende, analizzando il modo in cui i fenomeni esistono, il sorgere dipendente, ovvero sia la vacuità, ecco che in quel momento avviene la liberazione, per cui le sofferenze vengono eliminate completamente da questo tipo di comprensione. Per cui il Buddha Bhagavan, nella sua grande compassione, ha insegnato la realtà del sorgere dipendente, che si basa su quelli che sono i due aspetti della realtà, la realtà convenzionale e la realtà ultima. Quando parliamo del sorgere dipendente e della vacuità, parliamo della realtà ultima. Per cui che cosa si deve fare? Questa è una realtà che deve essere analizzata, riflettuta, cercata in questo modo. Se analizziamo il modo in cui i fenomeni esistono, di sicuro lo comprenderemo, anche se all'inizio è difficile. Inoltre, qui tutti noi in Occidente, voi siete tutti persone di grande intelligenza. Venite da un modo, un sistema di educazione che vi spinge all'analisi, per cui sapete analizzare, sapete investigare i fenomeni. Più analizzate, più investigate i fenomeni, più la vostra mente immediatamente, un risultato immediato di questo è che la vostra attitudine mentale diventerà molto vasta, lungimirante, l'intelligenza aumenterà e in questo modo anche il vostro modo di essere sarà rilassato, tranquillo. Per cui, non solo, nell'ambito di questa ricerca, quello che dobbiamo analizzare è proprio come sorgono questi fenomeni, come sorge la felicità, quali sono le cause della felicità. Come sorge la sofferenza, quali sono le cause e le condizioni che portano alla sofferenza. Anche in questo contesto, se noi analizziamo queste nostre esperienze dal punto di vista delle cause, dei risultati, delle nostre azioni, dei loro risultati, allora anche nell'attraversare queste esperienze saremo tranquilli, avremo una mente più solida. Per cui, questi due aspetti del comportamento e del modo di pensare, uno che è l'amore e la compassione, che poi sono quelli che poi nel sentiero vanno sviluppati con la mente dell'illuminazione, la grande compassione e la comprensione della vacuità. Questo è il sentiero. Questi due compongono il sentiero che poi porta all'ottenimento dello stato di Buddha. Non stucerci.
Long
And so, per cui oggi gli insegnamenti che vedremo sono un testo particolare che si chiama Il fondamento della saggezza del grande maestro Nagarjuna. Il grande maestro Nagarjuna è stato profetizzato dal Buddha Bhagavan stesso in molte occasioni nei sutra, una di queste citazioni è dopo che, ebbene, 400 anni dopo il mio Paranirvana, ci sarà un giovane che nascerà nel sud dell'India, chiamato Naga, che propagherà tutti i miei insegnamenti e infine diventerà il Buddha così. Poi ci sono altre citazioni, per cui come profetizzato dal Buddha Bhagavan, Nagarjuna ha chiarificato e propagato tutta quella che è l'essenza degli insegnamenti di Buddha, in particolare del Mahayana, per cui sia dal punto di vista della saggezza che del metodo, e in particolare chiarificando quello che è il profondo pensiero della vacuità o della via di mezzo, che vuol dire la via di mezzo che libera quel modo di pensare che è libero dall'estremo del permanentismo, del pensare che i fenomeni sono permanenti, immutabili, e del nichilismo, del pensare che i fenomeni non esistano affatto. Per cui questo è stato il lavoro principale di Nagarjuna, di chiarificare e propagare questi testi, anche componendo tantissimi altri testi che includono tutti i punti del sentiero, sia dei sutra che dei tantra. Fra tutti questi, oggi guarderemo quello che è uno dei testi principali, il fondamento della saggezza. No, tu c'è. Dire vero dici di io se fa tonto un minuto. Ci abbiamo lo stesso bloccato lì, non so cosa sia. Italy che gli ha chiesto. Italy che gli ha chiesto. Ora. No. Adesso sarà difficile fermarci. Per me è difficilissimo, nel momento che comincio a ridere è difficilissimo fermarmi. Mi calo, ci si è stringuto, tu ci hai rifocciato. No. Sì, lo so, è un mio difetto, quando mi metto a ridere continuo a ridere anche in situazioni in cui non si dovrebbe ridere, dove magari c'è della gente che è molto triste e così via, a me viene da ridere e non riesco a fermarmi.
Eh?
È strano, no? Magari c'è della gente che invece è tristissima e a me viene da ridere. Non sto cerimbi.
Infatti ne stava chiedendo lei, faceva chiamare a me, diceva ma voglio che sono più giovane più di quello che era c'era.
No.
Ante la sotta stava chiedendo diceva ma voglio che. Tanto io quando io ne sono che la moto mi sono sentite faccio tingere tanti, ma ne fa me vita scendo me la servo che c'ha servo che la stava chiedendo io che me lo sento tu.
Per cui torniamo al testo, per cui il fondamento della saggezza, sulla base del testo radice che è stato composto dal maestro Nagarjuna, il fondamento della saggezza, ci sono stati tantissimi commentari scritti da grandissimi maestri sia in India che in Tibet. In India i principali sono per esempio Buddha Palita, che si chiama così il commentario Buddha Palita come suo autore, in più ce ne sono degli altri, in Tibet anche, comunque fra tutti questi, quello che si sa è considerato il più profondo, il più esplicativo, il migliore di questi commentari è il grande commentario al fondamento della saggezza di Lama Tsongkhapa. Questo è un commentario chiarissimo, per quanto mi riguarda sono sicuro che è il commentario più chiaro che esiste del fondamento della saggezza. Ora, per cominciare, prima di addentrarci nel testo vero e proprio di Nagarjuna, per cui vorrei cominciare dai preliminari, dalle spiegazioni preliminari che si trovano nel grande commentario di Gerimpo, in modo da avere più chiarezza poi quando ci addentriamo nel testo. Non sto cerimbo.
C'era una parola che sono così, da vedere,
Per cui adesso cominciamo alcuni punti nelle spiegazioni preliminari del grande commentario del fondamento della saggezza, che è appunto di Gerimpo. C'è Gerimpo, c'è Lama Tsongkhapa, anch'egli era un grande essere che fu profetizzato dal Buddha Bhagavan, da Buddha Shakyamuni. Sto parafrasando un po' la profezia in cui disse: dopo che avrò mostrato il Paranirvana, nel momento in cui questa terra diventerà completamente vuota, Manjushri si manifesterà si manifesterà nell'aspetto di uomo e nella terra delle montagne innevate, compierà tutte le attività del Buddha. Buddha Bhagavan stesso, appunto la terra delle montagne innevate si riferisce al Tibet e Manjushri nell'aspetto di essere umano, essere ordinario, era appunto l'Amazon K, la terra vuota si riferiva all'India, nel senso che nel momento in cui il Buddha Bhagavan era presente e detti insegnamenti, il Dharma si propagò dovunque, praticamente non c'era un angolo della terra dell'India dove non era pervaso dall'insegnamento, dai monaci, eccetera. Poi piano piano, dopodiché, quando Buddha mostrò il Paranirvana, dopo piano piano degenerò l'insegnamento e fino a, l'insegnamento Mahayana praticamente scomparve completamente, che appunto dopo che la terra diventerà vuota, si riferiva a quello, ecco che si manifesterà nel Manjushri, nell'aspetto di un essere umano, l'on. No. Mi sono dimenticato di dire, e il Jai Rinpoche, se leggiamo e studiamo i suoi testi, comprenderemo come la profondità della sua erudizione, del suo insegnamento, che è esattamente pari a quella dei grandi maestri indiani. Per cui questo commentario, che sarebbe bene poi poterlo ricevere, si chiama il grande commentario che illumina il pensiero del fondamento della saggezza, è veramente qualcosa di eccezionale. L'on. Per cui se guardiamo all'inizio del grande commentario del fondamento della saggezza, Jai Rinpoche divide la sua spiegazione in due parti principali, quelle che sono i preliminari, per cui ciò che viene prima, la spiegazione, e poi la spiegazione vera e propria. Poi, per cui ci sono queste due divisioni principali. Nella prima, quello che sono i preliminari alla spiegazione principale, ha 5 punti che sono molto importanti, per cui adesso vedremo prima questi 5 punti, ok? No, tu c'eri.
Long.
Per cui quali sono questi cinque punti principali che riguardano la spiegazione dei preliminari? Il primo di questi punti è la necessità e il modo in cui si investiga la realtà ultima, per cui come si procede a analizzare la realtà ultima e la necessità di fare ciò. Poi il secondo è la grandezza dell'autore del testo, qui spiega per cui l'autore del testo è Nagarjuna, per cui qual è la realtà di questo grande maestro, di questo essere, quali erano le sue qualità, eccetera. Il terzo è la presentazione di questo trattato, perché Nagarjuna ha composto molti trattati, questo è un trattato particolare che parla esclusivamente della via di mezzo, di Madhyamika, per cui questa è la presentazione di questo trattato in questo modo. Il quarto di questi punti è quelli che sono i benefici di aspirare o di voler comprendere il Dharma profondo. Qual è il Dharma profondo? Della vacuità, per cui quali sono i benefici che derivano dall'adottare, praticare, pensare, riflettere, analizzare questo profondo Dharma. E il quinto è identificare chi è il recipiente, il discepolo adatto a ricevere queste istruzioni. Per cui c'è un'analisi di questo tipo, perché anche se il Dharma è profondo, se non ci sono dei discepoli adatti a ricevere quel Dharma, non c'è di beneficio, per cui chi è adatto a ricevere e chi non è adatto a ricevere questi insegnamenti. No. Tu c'è Rinpoche. No. Per cui, per quanto riguarda il primo di questi punti, qual è la necessità, il modo in cui si investiga la realtà ultima, il modo in cui i fenomeni esistono. Quindi fra innumerevoli insegnamenti che ha dato il Buddha Bhagavan, ciascuno di questi insegnamenti esclusivamente in accordo a quelle che sono le capacità, le predisposizioni e le mentalità degli specifici discepoli, sono stati dati tutti esclusivamente per condurre i vari discepoli a comprendere la realtà ultima, a comprendere la realtà ultima. Nel processo di insegnare, per cui diversi discepoli, ad alcuni ha insegnato questa realtà ultima direttamente, a altri prima di insegnare questa realtà ultima ha introdotto altri soggetti, li ha condotti in un altro modo. Per esempio, se prendiamo i tre giri della ruota del Dharma, il primo che avvenne a Varanasi, in India, Buddha insegnò le quattro verità, quel tipo di discepoli non erano discepoli Mahayana, non insegnò a loro il Dharma Mahayana, ma gli insegnò la vacuità, in ogni caso gli insegnò la vacuità. Poi nel secondo giro della ruota del Dharma, quello che fu dato in quello che è chiamato il piccolo del cumulo degli avvoltoi, ecco che in quel contesto in cui insegnò la perfezione della saggezza, lo insegnò la vacuità in modo estremamente esteso. Poi nel contesto Mahayana, nell'ultimo giro della ruota del Dharma, ecco che insegnò di nuovo la vacuità, ma dal punto di vista della mente, per cui in quel contesto anche insegnò il mantra segreto. Per cui in ogni caso tutti questi insegnamenti sono stati dati esclusivamente per condurre il discepolo a comprendere la realtà ultima. Perché? Perché il Buddha Bhagavan, spinto, osservando con grande compassione tutti gli esseri senzienti che continuano a essere in samsara e a soffrire, gli ha insegnato il modo per condurli al di fuori di questo samsara, al di là di questa sofferenza. L'unico modo è quello di comprendere la realtà ultima. Anche questo, da momento che avviene sulla base delle varie mentalità dei discepoli, c'è un modo graduale in cui si procede, per cui avendo come obiettivo per il discepolo l'ottenimento della liberazione completa dal samsara, per prima cosa guida il discepolo a non ricadere negli stati inferiori di esistenza, per cui a rinascere, a pratiche che le portano a rinascere come essere umano o come deva. Poi, una volta che sono rinati come essere umano, ad analizzare quello che è la natura di quella vita. Noi lo sappiamo, siamo esseri umani, anche se siamo esseri umani non siamo rinati negli stati inferiori di esistenza, eppure soffriamo. Abbiamo tantissime sofferenze, come per esempio la sofferenza della vecchiaia. Sofferenza del Bia porta a tantissime altre situazioni di grande sofferenza nell'uomo e così via. Per cui anche quella non è una situazione definitiva. Per cui sulla base di poi averli condotti in questi stati superiori di esistenza, ecco che poi da lì li si conduce alla liberazione. L'unico modo di ottenere questa liberazione è proprio quella di condurre il discepolo a comprendere quello che è la realtà ultima, in modo da liberarsi completamente da samsara. Tu c'eri invece. Non succede. Per cui, infatti, all'inizio del suo trattato, questo mi scuso perché avverrà parecchio, sento. All'inizio del suo trattato, Gerimpo c'è immediatamente per spiegare ciò che vi ho appena indicato, cita direttamente un verso del Bodhisattva Charyavatara, del grande maestro Shantideva, che dice che tutti i rami degli insegnamenti sono stati insegnati dal saggio, dal Muni, da Buddha Shakyamuni, con lo scopo di coltivare la saggezza. Per cui questo primo passaggio, che cosa vuol dire? Tutti gli insegnamenti che sono stati dati da Buddha Shakyamuni, ossia tutto per quanto riguarda il metodo, la generosità, la moralità e così via, sono in realtà tutti i rami di che cosa? Della saggezza che comprende, della profonda saggezza che comprende la vacuità. Sono tutti i rami che aiutano, che devono aiutare a portare il discepolo a comprendere la vacuità. Perché? Continua il verso. Per cui coloro che desiderano pacificare la sofferenza devono coltivare la saggezza. Per cui se veramente vuoi eliminare completamente, essere completamente libero da tutte le sofferenze, devi coltivare la saggezza, ma non in generale una saggezza in generale. Questa saggezza specifica che analizza e comprende la realtà ultima, il modo ultimo dei fenomeni. Non stuccerimoci. E anche per citare, parafrasare una citazione del grande maestro Chandrakirti, che fa un esempio che rispecchia come la saggezza, come tutto il metodo non è nient'altro che sono i rami di questa saggezza. L'esempio è le persone cieche, un gruppo di persone cieche da sole non possono andare da nessuna parte, però basta una sola persona che ci vede, che è in grado di condurre tantissimi ciechi nel posto dove vogliono giungere. La saggezza è esattamente così rispetto a quello che è il metodo, la generosità e così via. Ma da tutti i punti di vista, dal punto di vista dell'ottenimento di quello che è la liberazione minore, ovvero sia la mera liberazione dal samsara, quella sorge per prima cosa sulla base di quello che è il metodo in quel contesto, ovvero sia la mente che vuole emergere definitivamente dal samsara, quello che chiamiamo rinuncia. Ma solo quella non è sufficiente, quella va affiancata alla comprensione della vacuità, per cui la realizzazione della vacuità è quella che trascina, che porta, che conduce all'ottenimento di quella che è la liberazione minore. Ma anche per quanto riguarda invece l'illuminazione, lo stato di Buddha, il metodo, la generosità, le perfezioni e così via, unite a questa saggezza che realizza la vacuità, ecco che allora questa saggezza è in grado di portare all'ottenimento all'ottenimento dell'illuminazione. Senza questa saggezza, le altre perfezioni, la generosità e così via, sono come il gruppo di queste persone cieche che non possono andare da nessuna parte. No, tu dicevi. Allora come si comincia a ricercare qual è il profondo significato della realtà ultima, della vacuità, sulla base degli insegnamenti che ha dato Buddha? Come ho detto prima, il Buddha Bhagavan ha insegnato tantissimi, una grandissima varietà di insegnamenti in accordo a quelle che sono le capacità, le predisposizioni di quei discepoli. Per cui la parola del Buddha, gli insegnamenti del Buddha, vanno analizzati sulla base di ragioni valide, di ragioni che sono sostenute dalla realtà, per definire quegli insegnamenti che sono di significato definitivo e quegli insegnamenti che invece non sono di significato definitivo, ma sono di significato interpretativo, per cui non possono essere accettati letteralmente. No, non so. Per cui chi sono i pionieri, coloro che hanno spiegato chiaramente come analizzare e capire quali sono il significato, gli insegnamenti di significato interpretativo e definitivo, sono i due grandi pionieri, Nagarjuna e Dasanga. Questi sono i maestri da seguire. No. No. Per cui adesso andiamo al secondo dei primi cinque punti preliminari che avevo detto che avrei spiegato prima del testo vero e proprio. Per cui il secondo di questi punti parla delle qualità dell'autore, la grandezza dell'autore. L'autore è Nagarjuna. Come ho detto prima, Nagarjuna è un maestro che è stato profetizzato dal Buddha Bhagavan stesso, per cui in una di queste, nelle tante profezie, in una di queste profezie disse che nella terra di Vidabra nel sud, nel sud dell'India, un posto in cui Vidabra è un particolare frutto che contiene molti liquidi, che cresce, comunque credo che sia il cocco, nella dela di Vibhadra nel sud, nascerà questo monaco che verrà chiamato Shri, oppure verrà Pel o anche Naga, che distruggerà completamente le posizioni nichiliste e le visioni nichiliste e permanentiste. E insegnerà i miei insegnamenti nel mondo, chiarificherà l'insegnamento Mahayana, e qui dice la profezia, e otterrà il terreno della gioia. Ora, il terreno nella gioia nel sutra, dal punto di vista del sutra dei dieci terreni, si riferisce al primo terreno, ma non è quello. Il terreno della gioia qui è visto dal punto di vista del Manuttara Yoga Tantra, ovvero sia la realizzazione del quarto stadio dello stadio del completamento, che si chiama la chiara luce del significato. Quando ottieni quel tipo di realizzazione in quella stessa vita diventi Buddha, è definitivo. Per cui si riferisce a quel tipo di realizzazione e poi andrà nella terra, qui dice Devachan, ma non si riferisce necessariamente a Sukhavati, si riferisce a una terra pura di Buddha, non Stuce Rinpoche. No. No. E, per cui adesso per andare avanti in quelle che sono le qualità del maestro Nagarjuna, come vi ho detto prima, Nagarjuna è stato profetizzato in tanti sutra, in tante occasioni dal Buddha Bhagavan. In una di queste occasioni il Buddha Bhagavan ha profetizzato direttamente a quel bambino che poi sarebbe diventato, che era presente al tempo di Buddha, che poi sarebbe diventato 400 anni dopo Nagarjuna. Questo bambino si chiamava Lichavi, che vuol dire colui che è bellissimo da guardare. Per cui direttamente a lui Buddha Shakyamuni in quel momento gli disse, dopo che sarò passato dopo 400 anni, nel momento in cui gli insegnamenti sono degenerati e la vita degli esseri umani è di 80 anni, ecco che tu, che sei bellissimo da vedere, il suo nome, diventerai un monaco e manterrai, propagherai gli insegnamenti, in particolare il Mahayana, e poi va avanti questa profezia. Questa profezia è ripetuta anche in uno dei Tantra Radice di Manjushri, ancora un po' più in dettaglio, in cui non spiega solamente esattamente quando, ovvero sia 400 anni dopo il Paranirvana di Buddha, ma anche la lunghezza della vita di Nagarjuna, che visse per 600 anni. Questo viene direttamente nelle profezie di Buddha Shakyamuni. Finché noi eravamo in Tibet, prima di arrivare in India, non avevamo mai sentito nessuno che provava a confutare questa cosa, proprio perché sono profezie del Buddha stesso. Poi, da quando siamo arrivati in India, abbiamo visto che ci sono alcuni studiosi o buddologi che comunque, proprio perché non riescono a comprendere come una lunghezza di vita possa essere di 600 anni, parlano addirittura di tre differenti Nagarjuna o di un... comunque non riflettono la realtà per niente, perché questi fatti sono stati profetizzati chiaramente già da Buddha Shakyamuni precedentemente. No, tu c'è il buce. E non solo, anche Jerimpoche riporta, prima di Jerimpoche, scusate, anche Chandrakirti, il grande maestro Chandrakirti, che fu, diciamo, l'ultimo discepolo diretto di Nagarjuna, per cui fu un discepolo diretto. Nagarjuna stesso parla di Chandrakirti come alla fine della mia vita, al mio ultimo discepolo Chandrakirti, ho spiegato il profondo significato della realtà ultima. Chandrakirti stesso dice come il suo maestro Nagarjuna in quella stessa vita ottenne l'illuminazione suprema e come la sua lunghezza di vita era di 600 anni. Così pure anche Gerinpoche riporta questo fatto qua, che non c'è contraddizione il fatto che Nagarjuna ha ottenuto lo stato di Buddha in quella stessa vita, praticando il tantra dello yoga supremo, perché tramite quella pratica è possibile ottenere lo stato di Buddha in una breve vita umana e così via. No, tu dici, no, cosa dice? Cosa dice? Per cui andiamo al terzo di questi punti, la presentazione del trattato, perché dei suoi trattati, perché Nagarjuna compose tantissimi trattati che riguardano sia degli affari del convenzionali, ovvero sia tantissimi trattati di medicina, trattati di arte, trattati di che comportano il che sono di utilizzo comune nella realtà convenzionale della vita di tutti i giorni, e moltissimi altri trattati invece che riguardano esclusivamente il Dharma, in particolare il Dharma Mahayana, in particolare il Tantra dello Yoga Supremo. Fra tutti questi trattati, Nagarjuna principalmente compose dei trattati che riguardano il Mahayana dal punto di vista dei ragionamenti che stabiliscono il significato ultimo della vacuità, della via di mezzo, dal punto di vista del ragionamento e dal punto di vista delle citazioni scritturali dei sutra. Infatti ha composto un trattato che si chiama il Compendio dei Sutra, in cui sono presenti tutte le citazioni che sostengono il profondo pensiero della Via di Mezzo, e poi quelli che sono rinomati come i sei trattati del ragionamento, che stabiliscono la Via di Mezzo, per cui questi sei trattati sono: uno è appunto il fondamento della saggezza, poi c'è un altro che si chiama le 70 vacuità, un altro è quello di la presentazione delle confutazioni, per cui tutti i dibattiti che confutano delle visioni errate, un altro che si chiama i 60 ragionamenti, poi ce n'è uno che non ho capito come si chiama, comunque in tibetano l'ho capito e basta, e poi c'è la preziosa ghirlanda. Questi sono i sei trattati del ragionamento che per stabilire la via di mezzo. Non stuceremoci. Per esempio, anche perché c'è questa diatriba di alcuni buddologi indiani che appunto dicono, cioè di base Nagarjuna aveva già ottenuto lo stato supremo dell'illuminazione nella prima parte della sua vita, ed è andato avanti 600 anni a propagare, a fare il suo lavoro. Appunto ci sono questi buddologi che non è possibile, ce ne sono almeno tre di Nagarjuna, in tre periodi diversi, che hanno composto questi testi, che sono tutti uguali, composti dalla stessa persona, per cui non si capisce come tre persone possono avere composto dei testi che sono esattamente, riflettono esclusivamente una persona e così via. Poi ci sono tante contraddizioni nelle sezioni sbagliate di queste persone. No. Infatti la storia della vita di Nagarjuna, quando nacque, in quel tempo in India si usavano tantissimo gli astrologi per quanto riguarda i neonati, per capire quale sarebbe stata la loro lunghezza della vita. Apparentemente erano abbastanza precisi anche, perché quando nacque appunto questo bambino Nagarjuna, in realtà le predizioni erano che sarebbe vissuto solamente 7 giorni, per cui i consigli che avevano dato questi astrologi alla sua famiglia era quello: se fate offerte a 500 bisognosi, allora vivrà per 7 mesi. Se lo fate invece a 500 monaci completamente ordinati, per 7 anni. E così fecero. Infatti quando Nagarjuna raggiunse l'età di 7 anni, fu quando poi entrò dentro il monastero del Nalanda, dentro il grande centro di studi e di pratica di quel tempo, il Nalanda, e incontrò subito quello che era appunto il suo maestro principale, e ricevendo istruzioni da lui, in quel momento praticò e ottenne, fece delle pratiche di lunga vita e ottenne quello che si chiama il Siddhi dell'immortalità. Per cui Nagarjuna già di base, fin dall'inizio, era una persona estremamente speciale, estremamente una persona straordinaria, diversa dalle altre. Non è che tutti sono uguali, per cui tutti devono vivere necessariamente quella durata di vita. No, tu c'è. Ci sono Adesso siamo al quarto di questi punti. Qual era il quarto dei cinque punti? Quelli che sono i benefici di aspirare, di voler praticare questo e comprendere questo Dharma profondo. Per cui qui spiega quali sono un pochettino i benefici del comprendere, del cercare di comprendere e analizzare quello che è il significato ultimo, il modo in cui i fenomeni esistono. E c'è una citazione appunto da questo sutra in cui Buddha Shakyamuni parla a Manjushri e gli dice: Manjushri, se un bodhisattva che non è esperto e pratica le perfezioni come la moralità, la generosità e così via per centinaia di migliaia di eoni senza la comprensione della realtà ultima, i meriti, i benefici che ne riceve, per quanto riguarda i benefici del bodhisattva appunto che pratica, bodhisattva che non è esperto e pratica le sei perfezioni senza la comprensione della vacuità, quella persona che ascolta questo Dharma, questo insegnamento, anche solo con il dubbio, i meriti di quella persona sono molto più grandi dei meriti che accumula quel bodhisattva che pratica le sei perfezioni, le perfezioni per centinaia di migliaia di eoni senza avere compreso, tanto più colui che lo ascolta senza dubbio. E non c'è bisogno di dire chi allora trascrive questo significato, lo trasmette, lo insegna oralmente o lo porta con sé o lo insegna agli altri, i benefici saranno infiniti. Non tu c'è, non c'è. Non. Non.
No.
E ancora andiamo avanti, ci sono delle altre citazioni che mostrano i grandi benefici di cercare di comprendere e analizzare il significato ultimo della realtà, in questo caso nel sutra Dorje Chopa, che è il Diamond Cutter, il sutra del taglio del diamante. Comunque, in questo sutra Buddha Shakyamuni si rivolge a Subhuti, che è uno dei suoi discepoli, per via di domande e di risposte. A un certo punto gli dice: pensa un po', Subhuti, se esistessero tanti mondi, quanti sono i granelli di sabbia che esistono, che compongono che si trovano nel fiume Gange, e per ogni di questo granello di questo fiume Gange ci sono altrettanti fiumi Gange che contengono altrettanti granelli di sabbia, per quanti siano, e uno dovesse riempire completamente innumerevoli mondi con tutti questi granelli di sabbia, quanti sarebbero? Sarebbero infiniti, innumerevoli. Molti, molti, molti di più sono i meriti che una persona accumula cercando di comprendere o di insegnare anche solamente un solo verso che parla del profondo significato della vacuità. No. No. In un altro sutra, Buddha Shakyamuni, sempre spiegando, parlando di dopo aver parlato e spiegato quelle che sono le 10 grandi azioni negative, in tibetano dipa, questa parola, suscita terrore. Perché? Perché il risultato, la maturazione delle azioni non virtuose è di sicuro necessariamente sofferenza, per cui solo la parola causa terrore, paura. E per cui, dopo aver spiegato queste, parla di coloro che, benché precedentemente hanno accumulato tantissime di queste azioni paurose, estremamente terrificanti, estremamente negative, che però confidano, pensano, comprendono, analizzano il significato ultimo dei fenomeni, comprendendo che tutti i fenomeni sono liberi d'aver esistenza fin dall'inizio, solamente con questa comprensione non rinasceranno negli stati inferiori, anche dopo aver accumulato queste azioni. No, tu c'è, Carinci. Yeah.
네버디 토메 파다 타메사 그 가르스나 되게 당신게 매워 오 되게 그거 되게 됐어 왔다 가다 가마도 매워 당신게 매워 근데 엠바 시비나 시엔 디체데 띵겨 가서 다 가다 디 중이나 겨바 쳐봐야 매워 뭐 근데 재미나 왔다 가다 미시베 왕이 참이게 됐어 이네 참이게 됐으면 내 도시로 근데 재미네 가서 오래 어 되게 안 되게 봐. 내가 3일 내비 누구도 이거 말했어. 이게 누구 말해? 제가 대선가 근데 내 친구들도 이거면 아니 수준 나 높아지거나 어 초가 채워. 어제 근데 테스트 땀에서 다 쉬어봐요 말했어. 이 동반이 해서.
디 그런디 페나 디 그런디 디 동반이 산을 담발 때네. 겨와 메나야 타그레. Un'altra citazione, sempre in uno di questi sutri, in cui parla di un monaco. I monaci e le monache mantengono i loro voti, si riferiscono principalmente a fermare delle azioni negative del corpo e della parola, delle infrazioni. E dice colui, il monaco, che ha compreso l'essenza un monaco che ha commesso delle infrazioni e comprende e analizza come queste infrazioni in realtà anch'esse non esistono per propria natura, sono libere, sono completamente come tutti gli altri fenomeni, dall'avere un'esistenza intrinseca per propria natura fin dall'inizio, solamente riflettendo questo purifica completamente le sue negatività. Se questo tipo di pensiero purifica perfino quelle che sono le cinque azioni ininterrotte, ma quanto più, che cosa c'è da dire per quanto riguarda delle infrazioni minori della moralità, di certo vengono completamente purificate. Non succede, che dice? Ancora in un altro sutra in cui Buddha Shakyamuni parla a questo giovane re Makeda, che era famoso perché aveva ucciso suo padre, il re, per poter prendere il suo trono. E infatti gli spiega come questa è una delle cinque azioni ininterrotte, ovvero sia uccidere la madre, uccidere il padre, uccidere una rat, far sgorgare del sangue dal corpo del Buddha e causare uno scisma nel sangue. Queste sono, si chiamano le cinque azioni ininterrotte, sono pesantissime come retribuzione karmica, come maturazione karmica. Dice, per coloro che hanno compiuto queste azioni ininterrotte e che ascoltano a questo dharma profondo, si impegnano in questo dharma profondo, lo analizzano il significato della vacuità, anche se hanno commesso quelle azioni ininterrotte, non le chiamerei considererei nemmeno che come se avessero accumulato del karma negativo, per cui vuol dire che non elimina anche quel tipo di accumulazione negativa. Non succede, ci capisce. No.
Mm-hmm.
Per cui adesso andiamo al quinto, che è appunto i cinque punti dei preliminari, che è il identificare quelli che sono i recipienti adatti, ovvero sia i discepoli adatti ad ascoltare questo tipo di Dharma e coloro che non lo sono. Per cominciare, per coloro che non sono adatti ad ascoltare, a ricevere questo Dharma, tanto per cominciare, coloro che non hanno nessun desiderio di ascoltarlo, coloro che non hanno nessun tipo di attitudine ad ascoltare e a pensare a queste cose, questo è uno. Poi coloro che se gli venisse spiegato il significato della vacuità, della mancanza di esistenza, della mancanza di vera esistenza, lo comprenderebbero come una totale assenza di esistenza, una negazione totale dell'esistenza dei fenomeni in un modo nichilista. Non, in realtà non si parla di una totale negazione dell'esistenza dei fenomeni, si parla che i fenomeni non esistono intrinsecamente, non esistono per propria natura. L'esistenza per propria natura è ciò che non esiste. Ecco, coloro che non sono in grado di comprendere, nel momento in cui pensano l'esistenza per propria natura non esiste, allora vuol dire che non esiste niente. E per qualcosa, per esistere, deve necessariamente esistere in un modo intrinseco, dalla sua parte. In questo modo, ecco, queste persone in quel momento non sono adatte a ricevere l'insegnamento profondo della vacuità. Non succedemoci. Per cui, per esempio, il primo di questi casi che ho detto, coloro che non hanno nessuna attitudine o desiderio di nessuna attitudine di ascoltare o di capire questo profondo pensiero della vacuità. Per esempio, ho una storia, quando io ero ancora in Tibet, ero ragazzino ed ero insieme a un mio compagno con cui studiavamo insieme a Bissamaya Lankara e andavamo insieme dal nostro maestro. Un giorno stavamo andando al Potala per fare delle offerte e così via, per porgere rispetto al Potala, e mentre noi stavamo salendo ho visto che c'erano questi due, uno che sembrava un militare molto importante, un ufficiale dell'arma cinese, accompagnato da una persona, da un altro che parlava tibetano, ma io capivo il cinese, no? Per cui questo ufficiale, mentre scendeva dal Potala, vedevo che rideva e diceva: ah, 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 ma pensa a te, che cosa dice il buddismo? Il buddismo dice che io non esisto, ah, 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 io non esisto, scendeva dicendo queste cose qua. Per cui quello è un esempio di una persona che non ha nessuna attitudine nessun tipo di connessione, nessuna attitudine ad ascoltare il significato profondo della vacuità. Invece il significato non è io non esisto, io non esisto per mia capacità, intrinsecamente. Quello è il significato del non sé, non che non esisto per niente, che non esiste, i fenomeni convenzionali non esistono. No. No. Sì, appunto, per cui se ne andava appunto ridendo di questa cosa qua, che non aveva capito assolutamente niente in realtà, no? Allora chi è la persona adatta, il discepolo adatto a ricevere gli insegnamenti della vacuità? Come si comprende chi è e chi non è? Chi non è l'abbiamo visto. Chi è? Il grande maestro Chandrakirti ce lo dice nel suo supplemento al Trattato della Via di Mezzo, che dice: anche se questa persona è un essere completamente ordinario, nel momento in cui sente, ode qualcosa riguardo della vacuità, nel momento in cui, Rinpoche, il commento è, nel momento in cui sente che i fenomeni non esistono per propria natura, sono stabiliti per dipendenza, dipendendo in questo modo, nel momento ascoltando queste parole, viene pervaso da una grandissima gioia, come se avesse trovato qualcosa di estremamente prezioso, e gli occhi gli si riempiono di lacrime e tutti i peli del suo corpo si rizzano. Ecco, quello è il segno che quella persona è una persona che ha ascoltato per molte vite, ha pensato per molte vite al significato profondo, profondo della vacuità, per cui è un recipiente adatto a ricevere questi insegnamenti perché riguardano la realtà. Per cui è giusto a questa persona mostrargli la realtà ultima, e in questo modo otterrà tutti i benefici che ne conseguono. Non stucemo, ci carince.
So
Per cui ancora il maestro Chandrakirti, sempre nel suo supplemento al Trattato della Via di Mezzo, parla di come questa persona poi possiede determinate qualità. Per cui, tanto per prima cosa, parla delle qualità che derivano dalla maturazione, delle qualità che derivano dall'aver praticato la moralità. Perché se, a meno che, ora che sei rinato come essere umano, se adesso in questa vita ottieni la liberazione, allora ok, non c'è più problema, hai ottenuto la liberazione. Ma nel caso non riesci a ottenere la liberazione subito in questa vita, necessariamente devi assicurarti che le tue prossime vite non sono nei reami inferiori, in modo da continuare, per cui come essere umano necessariamente, per assicurarti che le prossime vite siano come essere umano, quello viene sulla base della pratica della moralità. La pratica della moralità, la maturazione della pratica della moralità sono gli stati superiori come esseri umani e così via. Ma non solo. Se nasci come essere umano, come? Che tipo di essere umano devi avere? Se nasci come essere umano sei estremamente povero, così povero e destituito che non devi costantemente, sei costantemente, esclusivamente impegnato a sopravvivere, a cercare dei mezzi di sussistenza per sopravvivere, non potrai impegnarti in nient'altro, per cui quello diventa un grande ostacolo a portare avanti la tua pratica. Per cui per rinascere con il pieno con capacità di sostentamento, per avere dei mezzi di sostentamento senza problemi, quelli da dove derivano? Dalla generosità, per cui è indispensabile praticare la generosità. Dalla generosità, la maturazione della pratica della generosità matura come la ricchezza. Ma non solo queste due, moralità e generosità, sono importanti. La pazienza è estremamente importante, perché magari rinasci come essere umano. A causa della maturazione della moralità, a causa della maturazione della generosità, rinasci come essere umano anche con ricchezze. Però, proprio perché non hai praticato la pazienza che cos'è? Serve a eliminare l'odio, l'avversione, giusto? Se non hai praticato la pazienza e continui sempre a arrabbiarti, qual è la maturazione della rabbia? Maturazione della rabbia diretta è la rinascita nei reami inferiori, tanto per cominciare. Ma anche se per un qualche motivo rinasci come essere umano, il tuo aspetto è un aspetto estremamente brutto, un aspetto che gli altri non vogliono neanche avvicinarti, che si scostano da te. Per cui avrai dei grandi problemi, avrai anche problemi anche a trovarti un maestro, a essere seguito da un maestro in quel caso. Per cui è indispensabile anche che questa persona abbia questa maturazione che viene dalla pratica della pazienza. Per esempio, in questo contesto, Jowoje Atisha, che è risaputo che aveva un aspetto estremamente attraente, era bellissimo Atisha. Infatti lui lo disse a un certo punto: io ho avuto più di 150 maestri e li ho serviti tutti e sono stati tutti sempre contenti di me. probabilmente è stato grazie al mio aspetto piacevole, perché se hai un aspetto piacevole è più facile che la gente sia attratta a te, che si possa avvicinare, sei accolto meglio. Questo è il modo in cui gli esseri umani funzionano. Per cui, e poi non solo, è dedicare le virtù, tutte le virtù che uno accumula per l'ottenimento dell'illuminazione. Tu dicevi, ma c'è carice. No. 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 Per cui questo è il tipo di un discepolo perfetto, una persona che ha queste qualità, la maturazione di queste qualità, è il discepolo perfetto per ricevere gli insegnamenti della vacuità. Ma non solo, al minimo la persona, anche se non è completa con queste caratteristiche, la persona adatta, il discepolo adatto a ricevere gli insegnamenti della vacuità deve essere una persona che approccia il significato della vacuità senza nessun preconcetto, con una mente completamente imparziale, non che già pensa sì sarà così o no non è così, assolutamente senza nessun preconcetto, una mente completamente imparziale, desiderosa di comprendere, di andare a analizzare, ma sarà veramente così o non è così, e analizza il significato su quella base. Questo tipo di mente senza preconcetto, questa attitudine di ricerca, di curiosità intelligente, priva di preconcetti, è la base essenziale per analizzare, per essere in grado di analizzare e comprendere il significato della vacuità. Un tale discepolo che analizza in questo modo la vacuità riceverà anche i benefici di tutti i risultati che ne derivano. Tu c'è? Non c'è. Ci fermiamo qua e andiamo a mangiare.
Sagi perché giusci metto già riranli scimite ghepardi sanghe scintu mite buai roku nanta scinna ce pa gioie d'angurur mandala carneria taia me rimboce ma che panna che giurci ghepa nyampa mepa Gone gondu bewa jo Rinpoche ma kye pana kye gyurchi Gye pa nyampa me pa Gone gondu bewa jo
Long
Jesu Sure.